La settima ossessione. Cinema e dintorni con Daniele Marsiglia e Vito Piazza.
Alle 17:17 torniamo in diretta da Stella Rossa con la settima ossessione e Daniele, ecco. Marsiglia, ospite ai nostri
ospite
microfoni.
Ospite del mio programma, ospite... questa è una bellissima sensazione, esatto. Finalmente faccio l'ospite.
Ai banchini della radio. Noi stavamo parlando di film, oltre appunto a raccontarvi, sì, che non si sente, ci dicono la casa, il rumore della tranvia via radio, ci conferma il nostro Riccardo Pinsauti. Vi racconto che qui sta iniziando il soundcheck più o meno di Ginevra di Marco, alla nostra destra il palco. Davanti a noi il bar con allestimento direi concluso, alla nostra sinistra, sì, il banchino del Blif, tutto bello allestito, e ancora più a sinistra lo spazio dibattiti meraviglioso, bellissimo, della festa Stella Rossa. Torniamo così dopo questo giro circolare al banchino di Nova Radio, dove appunto Daniele ci stava raccontando, sì, dei film in uscita quest'estate.
Esatto. Film che escono quest'estate, abbiamo, diciamo, nell'anteprima, quella prima della sigla, abbiamo parlato di Indiana Jones, che appunto era già uscito, ma adesso parliamo di quelli che si apprestano a uscire da qui in avanti, perché insomma l'estate è iniziata, ma l'estate cinematografica ancora non del tutto. Vado un po' a memoria, sì, 12 luglio uscirà nelle sale cinematografiche, l'abbiamo accennato anche prima, il protagonista Tom Cruise con, guarda caso, l'ennesimo capitolo di Mission Impossible. Si chiama Mission Impossible Dead Reckoning parte 1. Un film anche questo che doveva uscire molto tempo addietro, poi c'è stato il Covid, quindi le riprese sono state interrotte. Forse, non so Martina se ti ricordi, una sorta di sfuriata che Tom Cruise fece sul set una volta che tornarono a girare il film sotto le rigide regole che allora si seguivano per via del Covid, e girava questo audio sul web dove c'era un Tom Cruise in tre puntini con una belva, con delle persone che lavoravano sul set. Ora non mi ricordo qual era il ruolo preciso all'interno di questa mega produzione, e insomma, si arrabbiò molto perché diceva: no, noi dobbiamo seguire tutte le regole, non possiamo fare di testa nostra, qui se si rischia di contagiare qualcuno dobbiamo richiudere il set, sì, sì. E quindi questo vuol dire spendere soldi e tutto quanto. Quindi anche per diciamo questa sorta di attivismo, chiamiamolo così, da parte di Tom Cruise nei confronti della produzione, perché poi lui è attore, ma alla fine è attore, ma anche se non lo è pure produttore, anche se non lo è fa pure il regista, anche se ci sono degli altri nomi, ma in sostanza i film di Tom Cruise, che sia Mission Impossible che sia qualcos'altro, gravitano tutti intorno a questo personaggio, questo uomo, insomma, questo attore che ormai conosciamo ben tutti, che ha superato i 60 anni, ma non sembra, perché poi comunque noi lo vediamo questi film dove lui credo si diverta come un matto a fare queste cose spericolate, a saltare tra i grattacieli.
La sensazione è questa, è io credo che lui si alleni apposta per girare il prossimo film.
Lui è lo stuntman di se stesso, cioè praticamente gira, anche qui sul web è fantastico, perché gira una foto di Tom Cruise con i suoi sosia, che sono due stuntman, ma che praticamente sono sul libro paga, ma non vengono mai utilizzati. Non vengono mai utilizzati. E lui si lancia appunto dai grattacieli, col paracadute, dagli aerei, insomma, è veramente spericolato. Quindi credo che Tom Cruise sia rimasto uno dei pochi, se non l'unico, attore di Hollywood della vecchia Hollywood, insomma degli anni 80-90, diciamo, quando Tom Cruise era giovane, viveva un momento d'oro, che alla fine prima di tutto non ha mai conosciuto vere e proprie crisi. Tom Cruise sì, può avere sbagliato magari qualche film, non riuscito fino in fondo, ma non ha vissuto dei veri e propri momenti scusate di appannaggio. E poi è, diciamo, un grande catalizzatore di pubblico al cinema, Tom Cruise. E ne parlavo, le parlavamo proprio prima con te, Martina. Top Gun Maverick, uscito ben 35 anni dopo il primo capitolo del 1986, pensa che alla mia età, il primo Top Gun. Scusate.
Spoiler, anche la mia, di
ecco, la nostra età. Devo bere, scusatemi, ma...
Ecco, sì, 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 e nonostante questo, la storia ripresa, esatto, con questo sequel tardivo, possiamo dire così, sì, è riuscita a riempire i cinema e addirittura a risollevare il destino delle sale in tutti gli Stati Uniti.
Esattamente, in tutti gli Stati Uniti, ma non solo, in tutto il mondo, perché ha incassato quasi $1.500.000, che già era una cifra enorme prima del Covid, ma pensa che devi incassarla nel 2022, a poco più di un anno di distanza dalla fine, diciamo, di quella che era poi la pandemia più atroce, più dura, più tosta che abbiamo vissuto un po' in tutte le parti del mondo. È stata un'impresa, sembrava una Mission Impossible, ma lui ci è riuscito. E probabilmente anche con questo nuovo capitolo di Mission Impossible, Tom Cruise è pronto a dire la sua. Probabilmente non arriverà alle cifre folli del primo, cioè del Top Gun Maverick, ma è sicuro che macinerà incassi, perché Tom Cruise è veramente sinonimo di garanzia
di successo,
al botteghino. E, anzi, lui è uno, e concludo il capitolo su Tom Cruise, che crede fortemente nelle sale cinematografiche. Lui lo ribadisce, è stato presente anche a Roma all'anteprima mondiale del film, che una parte di quel film è girato proprio a Roma, e lui ha sempre ribadito che lui fa i film per le sale, non li fa per lo streaming, e lo fa per le sale perché il cinema ovviamente si vive a 360 gradi proprio all'interno della sala cinematografica. Quindi va dato atto a Tom Cruise di essere uno che è veramente coerente con se stesso, rimasto coerente per tutta la sua carriera.
Ecco, non ti vorrei portare troppo fuori tema, perché poi abbiamo da parlare di altri film in uscita, però Tom Cruise, fra l'altro, personaggio controverso per eccellenza, perché appunto, sì, nonostante abbia questa immagine cinematografica, sì, di continuo successo, piace più o meno a tutti, no? E sì, si conferma anche bravo in quello che fa, diciamo, sì, diciamo così, quindi nel recitare il film d'azione, insomma, ancora splendida forma nonostante l'età, che ormai credo veleggi intorno ai 60.
Siamo, no, siamo oltre 60, 60. Credo 61-62 anni.
Esatto, esatto. Quindi tutta la nostra ammirazione, più questo sostegno alle sale, però dal punto di vista della vita personale, relazioni, ma anche, sì, tutto il tema Scientology è piuttosto, sì, controverso come personaggio.
Esattamente, poi anni addietro magari si scoprivano più retroscena, no, del suo legame con questa, possiamo chiamarlo senza dubbio, setta, ecco, di Scientology. Sono anni adesso che invece il nome Tom Cruise non viene più accostato a qualche retroscena di Scientology, ma non ha mai detto di aver fatto un passo indietro, quindi credo sia ancora un fervente credente di questa,
sì,
religione,
sì, seguace, certo,
seguace di Scientology. E sì, ricordo tutta quella scusate,
sì, sì,
quella,
c'è stato
quella storia della placenta, non so se ti ricordi,
ma insomma,
oppure
ce ne sono tante,
sì, veramente tante, anche le coppie, esatto, le coppie scoppiate proprio a causa di Scientology.
Esatto, l'ultima infatti che avevo sentito è che lui non vede la figlia, quella frutto della relazione con Katie Holmes da diversi
che
anni,
poi,
insomma, da quasi,
che poi, sì, esatto,
la nascita,
che poi è la sua unica figlia biologica, perché se tu ci pensi, con Nicole Kidman aveva adottato due ragazzi, un bambino e una bambina, e so che anche quelli non li vede, sono stati allontanati dal padre,
quindi insomma controverso,
sì, diciamo un privato abbastanza controverso Tom Cruise.
Esatto. Allora Daniele, cosa vogliamo fare, di quanti altri film ci devi,
allora,
guardare? Com'è quest'estate? Bella densa?
Bella densa, sì, sicuramente un altro paio di film di cui parlare, che arriveranno tra luglio e agosto, e fine agosto, sì, 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 sì.
Allora che dici, ci ascoltiamo un altro po' di musica
e poi, sì,
e poi torniamo
in onda.
Abbiamo uno splendido Max Collini con Spartiti, il pezzo è Sendero Luminoso.
In un elegante palazzo del centro. Vi riportiamo integralmente il documento, fatto per venire ai delegati in maniera del tutto anonima.
dagli Appennini alle Ande, per una federazione giovanile comunista italiana contadina, maoista e di classe. Carissimi compagni, in un momento così grave per il movimento rivoluzionario mondiale, la chiarezza e la durezza rimangono le ultime armi del proletariato in lotta per un mondo senza classi e senza catene. In un momento in cui l'imperialismo statunitense, il socialimperialismo sovietico, il revisionismo cinese e l'opportunismo albanese hanno oramai dimostrato i propri limiti, il pensiero luminoso del nostro grande leader, guida, timoniere, Abimael Guzman, il compagno Gonzalo, rimane l'unica via percorribile per una rivoluzione proletaria mondiale. Egli, riassumendo magistralmente il pensiero del compagno Mao, ci ha indicato i tempi e i modi con precisione matematica per prendere il potere, sconfessare l'opportunismo piccolo borghese del Partito Comunista Italiano e dei suoi accoliti e colpire al cuore del sistema, il capitalismo. La rivoluzione non è un pranzo di gala, diceva il compagno Mao, e noi aggiungiamo, parafrasando un vecchio proverbio cinese, bastoniamo il cane che affoga. Il momento è propizio, compagni. Le vittorie delle avanguardie rivoluzionarie peruviane e le 100.000 comuni agricole che fioriscono in ogni angolo della terra ne sono la testimonianza. È la nostra ora, compagni. Attacchiamo dalle campagne le città, circondiamole, proletarizziamole, rendiamo gli sgherri e i guardiani del capitale incapaci di intendere e di volere. La violenza delle nostre forze organizzate sarà sempre nulla al confronto delle violenze che per secoli hanno subito i proletari di tutto il globo terracqueo. Impugniamo il macete, compagni, a pochi chilometri da questa città dove voi siete riuniti per un'inutile farsa. È in corso il plenum supremo della gioventù comunista rivoluzionaria d'Italia, marxista, leninista, maoista, pensiero guida, compagno Gonzalo, aderente al movimento rivoluzionario internazionalista. Intervenite. Rendete la vostra organizzazione un'organizzazione comunista, di classe, rivoluzionaria. Compagni, in piedi. Il rosso vessillo della rivoluzione mondiale, del pensiero del compagno Gonzalo, deve essere innalzato ancora una volta. Per uno Stato di nuova democrazia, per un governo di operai e contadini, viva la guerra popolare del Perù, viva il Partito Comunista del Perù, gloria al marxismo, leninismo, maoismo, gloria al compagno Gonzalo, nostra grande guida e timoniere, perché la vittoria sarà nostra. Livellarsi giusto, ai macete, compagni! Del plenum supremo della gioventù comunista rivoluzionaria d'Italia, marxista, leninista, maoista, pensiero guida, compagno Gonzalo. Ospitaletto di Ligonchio, 1, 2, 3, 4 dicembre 1986. Primo dicembre, ore 6:30, sveglia e colazione. 6:45. Lettura del libretto rosso delle citazioni del compagno Gonzalo. 7:30. Esercitazioni militari al macete, al passo Pradarena. 8:30. Incontri con i contadini alpestri per propagandare il pensiero luminoso del compagno Gonzalo. 9:30. Inizio lavori. Saluto del compagno Guglielmo Azzari Gonzalo, segretario nazionale della Gioventù Comunista Rivoluzionaria d'Italia, marxista, leninista, maoista, pensiero guida, compagno Gonzalo. 11:30. Primo intervento del compagno Kamen Alobram, dell'Unione dei Comunisti Iraniani, Sarbedaran. Il petrolio nella visione del compagno Gonzalo. 12:30. Pranzo frugale. 12:38. Incontro nella comune agricola Gonzalo 3 con le plebi alpestri per preparare insieme un programma rivoluzionario per l'Appennino tosco-emiliano. 17:30. Attacco armato ad una chiesa a scelta con implicazione del parroco, uccisione a colpi di macete di 25-30 contadini, scavo di fosse comuni capienti. 19:30, cena frugale. 19:35, inizio seconda parte dei lavori, interventi dei vari compagni. 22:40, lettura del libretto rosso delle citazioni del compagno Gonzalo. 23. Riposo. Il programma dei giorni successivi è il medesimo. Eventuali modifiche verranno comunicate con gli altoparlanti.
interverranno Johnny Red Gun, ufficio politico bandiera rossa della Nuova Zelanda, la minoranza dei Maori come avanguardia rivoluzionaria, la sconfitta del kiwi come simbolo del sistema. Sherpa Tomar, ufficio politico del Mashal, partito comunista nepalese. Sosteniamo l'eroica resistenza del compagno Yeti contro le provocazioni orchestrate dagli alpinisti fascisti e borghesi altoatesini. Lo Yeti e il compagno Gonzalo. Bob Lersan, ufficio politico del Partito Comunista Rivoluzionario americano. Reagan è un bluff. Presto gli operai americani rovesceranno il capitalismo, cominciando da Tucson, Arizona, dalla Casa Gialla dopo il distributore, subito a destra, prima della farmacia, il 23 dicembre, alle ore 12:58. Qualche ora dopo incontrammo un dirigente della Federazione Reggiana che stava leggendo con grande attenzione quanto sopra. Con fare saputo, commentò:
ah, ma li conosco questi, sono veneti.
Bad. di un caldo capace, non si più capace la presa, William T. Ma come ti senti? Ma come ti senti? Tocca con cani c'è manci, senti lo veleno che arranci. Si sta con cupidi puli, non ci credi, coraggio, guerriti, lo male che face. Ma come ti fighi? Stai fra qui di canasce nu, niente una giata, poi cresce nu stessa. Palla stessa, la maglia stessa, la squadra che piace a noi stessa. Palla stessa, la maglia stessa, la squadra che piace a noi stessa. Palla stessa, la maglia stessa, la squadra che piace a noi stessa. Palla stessa, la maglia stessa, la squadra che piace a noi. Hanno sciucate coste a noi e hanno rubate coste a noi stessa. Palla stessa, la maglia stessa, la squadra che piace a noi. Ma non stiamo fra qui di capiscono, che una lingua sulla capiscono, che come surdati obbediscono e poi come pisci impediscono. Stessa scala stessa, la scala stessa, un prete che parla a noi. Stessa spiaggia stessa, l'arancia stessa, un veleno, veleno a noi. Stessa scala stessa, la scala stessa, un prete che parla a noi.
I Nidi da Rack li stiamo ascoltando e li stanno ascoltando anche gli avventori di Stella Rossa, la festa di Arci Firenze. Quasi tutto pronto, direi. C'è la bandiera dell'Arci che sventola qui nella postazione bar davanti a noi, a Nova Radio. Lo ricordo, stiamo trasmettendo in diretta dall'SMS di Rifredi. Sul palco sono al soundcheck perché stasera suona, lo ricordo, all'ingresso gratuito Ginevra Di Marco, che presenta un po' della sua produzione, delle ultime cose pubblicate. Poi speriamo di poterci fare una chiacchierata magari prima che salga sul palco. Noi però siamo in diretta, sì, con Daniele Marsella, che ci racconta un po' di film usciti, in uscita per quest'estate.
In uscita, i film dell'estate. Allora, siamo partiti da Indiana Jones, poi siamo passati a Mission Impossible, adesso arriviamo forse a quello che è il film più atteso e più particolare di quest'estate, che è Barbie di Greta Gerwig, che arriva al cinema esattamente il 23 di luglio, quindi tra un paio di settimane tutti possiamo farci un'idea di Barbie, perché secondo me questo film, ovviamente io non l'ho visto, nessuno ancora l'ha visto, non ci sono credo state ancora alcuna proiezione stampa in giro per il mondo, ma secondo me è ben rappresentato dal trailer, che magari qualcuno di voi che ci sta ascoltando lo ha anche visto, che dice esattamente: se ami Barbie questo film fa per te, se odi Barbie questo film fa per te.
Fa comunque...
quindi in ogni caso questo film può incontrare il favore del pubblico. Allora, c'è una regista che è appunto Greta Gerwig, che ha già, diciamo, in passato diretto qualche film, penso a Frances Ha, penso all'ultimo adattamento di Piccole Donne, forse è quello che ha avuto più successo. Greta Gerwig è anche attrice di film, penso anche a Lady Bird, film con Saoirse Ronan e Timothée Chalamet, che anche quello fu un discreto successo anche in ottica di Oscar. E ma soprattutto Greta Gerwig è la compagna di Noah Baumbach, che firma la sceneggiatura del film insieme a lei. Noah Baumbach, ricordiamo, anche per Storia di un matrimonio, questo bellissimo film con Scarlett Johansson e Adam Driver di qualche anno fa, forse era il 2019 o 2020, non mi ricordo di preciso. Quindi, insomma, a parte questo preambolo sulla regista, Barbie è sicuramente un film atteso, fosse solo anche per questa questione che è sparita quasi del tutto dal mondo la vernice rosa. Non so se hai letto questo retroscena.
No, non l'ho letto.
Ecco, perché hanno ricreato tutti i set di Barbie e come sai bene il colore della Barbie è il rosa, no? Quindi non so se tu da piccola hai giocato con le Barbie, c'avevi la casa che era di colore rosa,
tutto rosa,
la barca rosa, la macchina rosa, le scarpe rosa, i vestiti, era tutto rosa. Quindi per ricreare questo mondo in cui vive Barbie, hanno dovuto praticamente razziare tutta la vernice rosa che c'era nel mondo, tant'è che appunto è stato stimato che per via appunto della produzione di questo film, per la realizzazione dei set di questo film, è quasi del tutto sparita la vernice rosa al mondo. Quindi ora non so se qua in zona rifredi c'è, vogliamo fare un esperimento, uno che vende delle vernici le chiede: ma c'è la vernice rosa? No, perché l'ho data a Greta Gerwig per fare il film di Barbie. Però ecco, sinceramente non si sa che cosa ci si può aspettare da questo film. Cioè, Barbie innanzitutto viene interpretata da Margot Robbie, e forse
chi
scelta,
meglio di lei,
chi
no,
meglio di
so,
lei, insomma, scelta di cast diciamo molto azzeccata. Mentre Ken viene fatto da Ryan Gosling, uno dei tanti Ken, perché come sai, insomma, ci sono tante versioni anche della Barbie.
Sì, esatto, quante, esatto.
Si sono calcolate una roba come oltre 3000 versioni di Barbie, no? Barbie che scia, Barbie che nuota.
Io avevo Barbie Hawaii, ragazzi.
Esatto, e cioè negli ultimi tempi.
Poi me l'ha rotta la mia cugina.
Barbie Hawaii.
Ha sempre negato.
E con gli ultimi anni anche la Mattel, che insomma la casa produttrice di Barbie, delle bambole, è stata molto attenta anche al tema dell'inclusione delle differenze di genere, quindi sono state fatte, create anche delle Barbie nere, delle Barbie con la sindrome di Down, eccetera eccetera. Quindi c'è stata molta attenzione in questo. Quindi che dire di questo film? Non si capisce bene la storia. Sì, parla di Barbie che praticamente vorrebbe andare nel mondo degli esseri umani, cioè andare a scoprire cosa c'è oltre il Barbie Land, chiamiamolo così.
Che Barbie Universe.
Barbie Universe, esatto. Va molto di moda il
metaverso. Oltre alla casa rosa, esatto. Cosa c'è?
Cosa c'è al di là? Che ricorda anche un po', se ci pensi, Truman Show. Abbiamo parlato qualche
esatto,
puntata
sì.
fa di The Truman Show, perché sono 30 anni. 20 anni, no, 30, 25 o 30 anni, non mi ricordo, 1997, in cui appunto uscì Truman Show. Se ci pensi un po' lo può ricordare. Quindi, insomma, forse è un film che o bene bene, no, di quelli lì, o male male, perché non si sa come, che cosa ci si può aspettare. C'è stato anche un teaser trailer, e poi concludo il capitolo di Barbie, che rifaceva il verso a 2001 Odissea nello spazio, cioè con la Barbie che cadeva sulla Terra come un monolite, e con le bambine attorno a questo Barbie monolite che gli lanciavano le bambole vecchie, perché è arrivato la nuova bambola che è la Barbie. Quindi questo film, che è distribuito dalla Warner Bros, uscirà nelle sale il 23 luglio, e nonostante l'uscita diciamo a luglio ormai inoltrato, si preannuncia forse come uno dei più grandi incassi. Quelli che fanno le stime sugli incassi parlano di un incasso già nella prima settimana molto 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 alto. Quindi c'è molta curiosità. Io penso che anche te, Barbie, non te lo farei sfuggire.
Ma vediamo, dai.
E ci porti tua cugina e ti ricordi di questo fatto.
Sì, nel frattempo, se sentite raspare qui davanti a noi, è perché il direttore Daniele Bianchini si è messo a liberare il piazzale dalle foglie. Io direi una battaglia persa in partenza, perché c'è il vento, c'è il vento qua, e quindi lui toglie foglie e poi vengono riportate.
Sì,
e
sì,
a quanto ho capito è da ieri che sta facendo questa cosa. E qui, non lo so, io lo ammiro sempre per questa sua determinazione nello svolgere compiti ingrati, diciamo così.
Ma così c'è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve fare.
Esatto,
no?
Esatto. E soprattutto possiamo dare a lui poi il merito dell'ordine, esatto, davanti a questo grazie, banchino di
grazie
di
al direttore Varane. Troverete un ambiente accogliente qui alla Stella Rossa.
Esatto, esatto. Grazie Daniele per questa tua ulteriore funzione all'interno della vita di Arci Firenze e di Nova Radio. E dice l'unica ulteriore funzione, diciamo così, sì, speriamo anche noi che sia così. Benissimo, Daniele invece Marsella, qui mi mandano i pizzini, mi passano i pizzini per parlare di altri film, anzi sì, di serie in questo caso, ma noi stiamo parlando di uscita nelle sale.
Posso immaginare
però
chi te l'ha passato, forse quello seduto
Stefano Patrizio, che vuole intervenire, dai, di la verità.
Devi intervenire per forza, perché io la Marvel ho chiuso 10 anni fa.
Esatto, io ricordo che Daniele Marsella non è la prima prima volta che la dice questa cosa.
Prendo la mia responsabilità.
Ah, infatti era una provocazione per cercare di farlo parlare della serie.
Che io
oggi
sto
la
un
terza
po'
puntata.
Esatto, ho visto le prime
Secret
due
invasion.
Ah, quindi sono in minoranza stavolta, giusto?
Mannaggia miseria.
Ma quindi ce ne parli te?
Ci parli, com'è questa Secret Invasion?
Ma per il momento non è che abbia ancora svelato le proprie carte, diciamo, sì. Si sta molto mantenendo sul vago. C'è un grande vago. Nick Fury, ovviamente, c'è un
che
grande Samuel Jackson.
Che ha sempre avuto nei film Marvel, correggimi se sbaglio, un ruolo defilato, no? Magari anche molte volte post credit, cioè dopo la scena finale compariva il personaggio di Nick Fury.
Ma perché comunque un personaggio che agisce spesso nel agisce spesso nell'ombra, non c'è mai stato un film o un qualcosa
esatto,
in cui
con lui, protagonista.
Il protagonista possa, diciamo, per il momento si sta tenendo un po' sul vago. Temporeggio, no? Oggi esce la terza puntata che però io non riuscirò ancora a vedere oggi, penso lo vedrò domani mattina.
Ok, c'è anche, so che c'è Olivia Colman
sì.
in questa serie,
sì.
una grandissima attrice,
sì, esatto.
che è la prima volta che entra nell'universo della Marvel.
E infatti
mi dispiace
questo...
per lei, non uscirà più perché poi solo Scarlett Johansson è riuscita a uscire.
Beh, ma non è vero, non è vero, non solo.
Anche il Daniele Bianchini dice che Scarlett Johansson può fare ciò che vuole, come dare
esatto. Poi c'è il caso di Bill
non
Murray.
Non volevo dirlo io, però male c'è Daniele Bianchini che si prende queste responsabilità.
Anche Bill Murray è entrato per fare praticamente un comparsato. Sì,
addirittura.
Ma sì, quello di era Ant-Man, mi sembra, nella serie di.
Ah, questo non lo sapevo, sai.
Ma sì, ha fatto due o tre puntate. Diciamo, una rapidissimo. Anche lì un grande peccato perché a Bill Murray fargli fare qualcosa di divertente.
Ma sai che Bill Murray, gli svelo un retroscena, non ha mai avuto un agente in vita sua?
Ma che dici?
Cioè, si autogestisce.
Sì, esatto. Se ci pensate, poi lui ha sempre girato gli stessi registi, bene o male. Pensa ai due film di Ghostbuster, Jim Jarmusch, Wes Anderson. Perché hanno il telefono diretto. Se tu vuoi fare un film
Sofia Coppola, ecco,
Sofia Coppola
che
c'era
esatto, l'aggancio giusto
esatto,
diciamo esatto. per chiamarlo forse.
Esatto. Se tu vuoi fare un film con Bill Murray devi avere il suo numero.
Lo chiamo. Ciao Bill, come esatto. stai?
Magari ti dice pure di sì perché è una persona anche molto umile. Beh. Però devi averci il suo numero.
È il progetto di Stefano Patrizio
fare un film con Bill Murray. Esatto, esatto. esatto.
Cioè tu da regista oppure così. Niente. Vabbè dai, stiamo andando alla deriva. Io ricordo ai nostri ascoltatori che la settima ossessione con Daniele Marsiglia e special guest Stefano sì. Patrizio e Martina Agnoletti,
certo,
ovviamente
Martina
Agnoletti. È live dall'area festa di Stella Rossa all'SMS sì. di Irfredi. Siamo qui dietro a fermata via Vittorio Emanuele della tranvia. Ci trovate in questi giardini ombreggiatissimi e si sta benissimo proprio davanti al teatro di Irfredi. Poi fra l'altro giardini restituiti in parte a nuova vita perché sono stati riallestiti proprio in occasione della festa, un lavoro che poi darà i suoi frutti anche nel tempo, possiamo dire così. Nel frattempo fanno il soundcheck alla batteria della band di Ginevra Di Marco, quindi se sentite qualche colpo è quello. Comunque Daniele,
sì.
di cosa parliamo?
Allora ci è rimasto, allora vado avanti nel corso del tempo perché poi c'è l'estate, sai, porta anche dei film, come dire, molto tamarri, no? Penso a quello di Sylvester Stallone con I Mercenari che riprende il quarto, quinto capitolo, non mi ricordo dove.
Io quello vado a vederlo.
Che tu lo andrai a vedere. Non ti facevo appassionato di film d'autore, lo sai.
Vabbè. Le esplosioni.
Esatto. Beh, sicuramente andrai a vedere quello lì dei Mercenari 4. Sicuramente andrai a vedere anche il secondo capitolo di. Adesso scusatemi, sfugge il nome, andrò a vederlo. Di Jason Statham che combatte a mani nude con gli squali.
Bellissimo.
Che c'è già stato un. Ecco, quello forse tu l'avrei. L'ho visto anch'io. Ammetto, quello l'ho visto pure io perché
sì,
le tamarrate
sì.
mi piacciono. Quindi c'è un secondo capitolo di Shark 2, mi pare si chiama, una cosa del genere. Con Jason Statham che ha a che fare ancora una volta, ma lui da solo, lui da solo contro questi mega squali.
Squali giganti.
Squali giganteschi, no? Che uscirà poco prima di Ferragosto. Però vado direttamente a fine agosto, perché a ridosso poi della mostra del cinema, dove se ci sarà l'occasione ci sentiremo anche con delle puntate speciali, c'è un altro film attesissimo di quest'estate che è Oppenheimer. Di Christopher Nolan.
Sì.
Tu sei un cultore di Christopher Nolan.
Sono un cultore di Christopher Nolan, nel senso che li ho visti praticamente tutti i suoi film, spesso odiandoli.
L'hai odiati, ecco.
Però
tipo Interstellar l'hai odiato.
Allora, Interstellar è uno di quei film che non riesco a non volergli bene, perché è fatto così bene che è splendido. Io poi, appunto, da sound designer,
esatto,
occupandomi è quella,
su quello non si può dire niente,
assolutamente no. La colonna sonora è tutta quanta, quindi la musica è Zimmer, ma anche tutto il trattamento del sound design è molto bello, devo dire. Poi però ci sono le volte, tipo Interstellar è un buon esempio di grande idea
sviluppata male, dici? O che non torna, diciamo, proprio non c'ha una sua coerenza, non tanto scientifica ma anche narrativa?
Beh, no, è bella quest'idea che lui sta lì dietro il muro, che gli costa, però cioè,
che gli fa cadere lì.
Esatto, ma dopo tre quarti d'ora della stessa idea, forse potevamo anche.
Invece poteva durare meno il film.
Comunque.
Però se ti può consolare, Oppenheimer durerà oltre tre ore, quindi insomma, preparati, perché ci sarà da prendere una giornata di ferie, lo diciamo già al direttore Bianchini qua che.
Mi incuriosisce molto il tema, però.
Eh sì, perché qua si parla di Joseph Oppenheimer, che è stato colui che, in un certo senso, banalizzandola, ha inventato la bomba atomica. E quindi, insomma, la storia si concentra su di lui. Il personaggio è interpretato da Cillian Murphy, che è un attore che abbiamo già visto molte volte nei film di Batman. Mi ricordi forse lo Spaventapasseri nel primo Batman, nella prima trilogia, nella trilogia di Nolan, il primo film che era Batman Begins. Poi partecipò anche in l'altro film, che era Dunkirk, quello sulla battaglia, l'assedio di Dunkirk della Seconda Guerra Mondiale. Anche lì sul sound design ci puoi dire tante cose.
Lì altro film bellissimo per il sound design, altro film
che ti ha lasciato freddo.
Ecco, dopo un po'
Ma secondo me li hai visti solo una volta, dovresti vederli. Anche a me la prima volta i film di Nolan mi lasciano molto freddo. Invece Dunkirk
è vero,
poi
è vero,
la seconda volta mi è piaciuto.
Non l'ho visto
tanto.
Due volte Dunkirk,
te l'ho
visto più volte solamente Batman, perché vabbè, Batman, quelli sono clamorosi, sì. Sono
e apro un capitolo ora, c'è cioè The Flash al cinema, un flop micidiale, ma anche insomma non di tanta qualità. E però non so se tu lo potrai vedere The Flash.
E nella mia lista, ovviamente.
Allora
sì.
Non ti dico niente, non dico niente perché non ti voglio spoilerare.
No, ma quello io non guardo i film.
Allora, però sai che c'è, quello lo si vede anche sulla cantina del trailer, c'è Michael Keaton che
sì.
Torna a fare Batman,
sì.
No? E c'è addirittura un cameo di Adam West, il Batman, quello di della serie televisiva, la
sì.
Prima storica
sì, sì,
serie
sì.
Televisiva di Batman. E sul finale c'è un altro, ecco, Batman del... E mi fermo qua, dai, non ti voglio rovinare, non ti voglio svelare chi è.
George
Clooney. Non ti voglio svelare chi
okay.
È, non ti voglio svelare chi è.
Però stavo pensando, cioè, se Michael Keaton fa Batman
sì.
E Indiana Jones è uscito ora, cioè di nuovo Harrison Ford, cioè, è il 1993.
Siamo andati.
Siamo in geriatria, cioè è Bill Murray.
È Bill Murray.
Con tutto il bene che uno può volere a Bill Murray, ma anche agli altri citati, però effettivamente si va verso reparto geriatrico.
Sì.
D'altronde forse anche il target di questi film, che è un po' più invecchiato, diciamo così.
Sì, sì, diciamo che fanno delle operazioni.
E poi è quello che continua ad andare in sala, poi cioè, sì, l'obiettivo sì. È attrarre un pubblico un po' più giovane, però non so quanto poi ci riescano nella pratica.
Quello bisognerebbe vedere, appunto, le ricerche, i dati che vengono fatti poi quando dopo tanti mesi, se non anni, che i film sono usciti nelle sale. Però pensa a Indiana Jones, no? Harrison Ford, attore icona del cinema, perché se ci pensi ha fatto dei ruoli che sono rimasti nella storia del cinema. Indiana Jones, Han Solo nella trilogia della prima Star Wars, poi ha ripreso anche nell'ultima di J.J. Abrams. Pensa al ruolo che ha fatto in Blade Runner, anche quello è un ruolo iconico, quindi insomma Air Force One, vabbè, ma questo è perché personalmente mi piacque molto quel film. Però insomma Harrison Ford. E ritornando al discorso che hai fatto te, Martina, per strizzare l'occhio alle nuove generazioni, diciamo così, ci inseriscono all'interno del film anche dei personaggi che sono dei volti familiari per un pubblico, diciamo, della nuova generazione, della generazione Z, eccetera. Per esempio in Indiana Jones, ad affiancare Indiana Jones c'è Phoebe Waller-Bridge, che è quell'attrice che tu ricorderai sicuramente per quella serie di grande successo, è stata Fleabag su Prime Video, che è un volto, diciamo, familiare per le nuove generazioni. E quindi, insomma, sono tutte operazioni.
Queste operazioni qua in parte evidentemente funzionano, perché se poi continuano attraverso le piattaforme.
Sì, perché esatto, poi vanno a finire le piattaforme. Pensa a Indiana Jones, che comunque nel suo piccolo c'è anche un po' di merchandising, sono stati fatti dei videogiochi. Sono operazioni studiate a tavolino, diciamo così. Poi il cuore del film è un'altra cosa, la qualità del film. Però ecco, operazioni di marketing, si ragiona principalmente ad Hollywood su queste idee qua. Non siamo più negli anni 80, neanche negli anni 90, dove comunque c'era questo rischio di prendersi, e dove molte trilogie sono nate in quegli anni lì, 70, 80, 90. E adesso si dura fatica, cioè pensi a Harry Potter, ma già Harry Potter si parla di oltre 20 anni fa, si parla del 2000-2001. Pensi a Hunger Games, comunque una delle ultime trilogie blockbuster di successo, ma anche qui si parla di oltre 10 anni fa. Quindi è che una vera fatica che si portano nuove idee ad Hollywood. Ci sono i produttori che, insomma, sono un po' restii ad investire, perché poi, insomma, i soldi sono quelli che sono. Termino su Oppenheimer dicendo che appunto il film uscirà il 23 di agosto, non uscirà questa volta in contemporanea con l'America, perché uscirà invece il 21 di luglio. In America uscirà in contemporanea proprio con Barbie, e tra l'altro non so se visitate Twitter, social, eccetera, c'è una sorta di community si è creata tra Mission Impossible, Barbie, Oppenheimer, cioè ci sono state fatte delle foto con gli attori di Barbie, di Mission Impossible, che sono andati a comprare il biglietto per il film concorrente. Tipo Barbie è andata a comprarsi il biglietto, cioè Margot Robbie è andata e Greta Gerwig è andata a comprarsi il biglietto per Oppenheimer, Tom Cruise è andato a comprarsi il biglietto per Barbie, e via dicendo. Insomma, non si vogliono fare la guerra, l'importante per loro è portare la gente al cinema. Che poi vanno a vedere più Oppenheimer, che poi abbia più successo Barbie, è un altro discorso, è portare gente al cinema. Tra l'altro, e qui concludo su Oppenheimer, ci sono state fatte delle proiezioni per pochissime persone già in America, e Christopher Nolan ha detto di aver visto gente completamente devastata, non ha specificato poi perché devastata,
per quale motivo
ha detto, ho visto queste persone con cui ero appunto a questa proiezione speciale del film, devastati completamente. Quindi, insomma, chissà cosa ci si aspetta. Diciamo che l'ultimo Tenet è stato un parziale successo, perché poi è uscito nell'estate del 2020, cioè proprio nell'estate della pandemia, quando sembrava avere un po' abbassato la cresta, e non ebbe un grande successo neanche di critica. Quindi c'è molta attesa su questo Oppenheimer. Nolan fa sempre anche lui film per la sala, per il grande schermo, e vanno vissuti secondo me proprio sul grande schermo quei film, perché poi anche a livello
design cambia
assolutamente moltissimo. E quindi sì, questi sono i film dell'estate. Poi, se ci spostiamo un po' più avanti, il 14 settembre uscirà anche, siamo ancora nell'estate astronomica, uscirà il film di Wes Anderson, Asteroid City, con anche questo un grandissimo cast, Scarlett Johansson, Edward Norton, Bill Murray, Jason Schwartzman, c'è Tom Hanks che per la prima volta lavora con Wes Anderson, insomma Frances McDormand, insomma classici attori più qualche aggiunta che lavorano con Wes Anderson. È stato accolto a Cannes un mesetto fa, un po' così, Wes Anderson ha ormai dei detrattori che se li porta avanti sì dal suo primo film, già invece dei fan che non vedono l'ora di vedere il suo film. Io non l'ho visto ancora il film, e c'è chi dice che ripete costantemente sempre le stesse cose, ormai è diventato insopportabile, c'è invece chi rimane estasiato, insomma, da questa estetica personale che lui reitera insomma per tutti questi suoi lavori. E quindi, insomma, qui siamo già a 14 settembre, forse saremo già anche tornati in onda con la settima sessione, ci sarà modo di parlarne in Piazza dei Ciompi.
Assolutamente, io direi che non so se ci troviamo tra un po', Daniele, ci sono altre segnalazioni che...
Allora, guarda, di grandi segnalazioni, dei film più importanti sono questi. Ci tenevo soltanto a dire, per concludere poi il capitolo cinema, e vi lascio poi alla parte anche relativa alla musica e all'evento della Stella Rossa. Il 12 luglio in Piazza Santa Croce il Comune di Firenze ha organizzato una proiezione speciale di Caruso Pascoski, di Francesco Nuti, ad un mese di distanza dalla scomparsa, ahimè, di Francesco Nuti, che portiamo sempre costantemente dentro di noi. E ci si è parlato tanto che la televisione non ha mandato in onda film di Francesco Nuti. Io non so se lui moriva, cioè, brutto dire, moriva in un altro periodo, secondo me sarebbe stato uguale. Voglio fare un po' essere malizioso. È morto lo stesso giorno di Silvio Berlusconi, quindi c'è, ma perché ci sono stati gli speciali, non sarebbe cambiato niente, secondo me. Quindi bene fa il Comune di Firenze a dedicargli questa serata in Piazza Santa Croce, completamente gratuita, con la proiezione di Caruso Pascoski, un modo per ricordare questo grandissimo talento, ahimè, che ci ha lasciato fisicamente, posso dire, il 12 giugno scorso, ma che in un certo senso ha lasciato il cinema molto prima. E bisogna dare il giusto riconoscimento a questo grande artista. Ecco, solo questo ci tenevo a dire.
Grazie mille, Daniele, per le tue parole, per questa trasmissione, diciamo, fuori dal sacco, l'ultima dopo l'ultima.
Contenuto speciale, come
contenuto
nei DVD.
Speciale, esatto, della settima sessione. Siamo contentissimi che tu abbia inaugurato la Stella Rossa.
Grazie,
la nuova radio in diretta alla Stella Rossa, e seguiremo tutti i tuoi consigli.
Grazie.
Grazie.
Non vi do, insomma, sulla qualità non prometto, però,
certo,
insomma,
però ci hai raccontato, ma
i film che escono,
ci hai raccontato bene le cose, poi ognuno sceglierà, certo, secondo gusti e coscienza. Ci sentiamo, chiudiamo appunto questa sezione, settima sessione, e poi torneremo qua per gli altri saluti, gli altri racconti dalla festa, che è ufficialmente ai blocchi di partenza. Sono le 18:04, quindi se volete venire all'SMS di Rifredi vi aspettiamo. Noi di Nova Radio, tutti i volontari di Arci Firenze, siamo prontissimi. Stella Rossa.
La settima ossessione. Cinema e dintorni con Daniele Marsiglia e Vito Piazza.